Attenzione, pericolo di radiazione. Attenzione, pericolo di radiazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione. Attenzione, pericolo di contaminazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione.
5, 4, 3, 2, 1.
Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, 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 pericolo.
Compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo a Reggio Emilia, di nuovo giù in Sicilia, son morti dei compagni per mano dei fascisti.
Di nuovo come un tempo, sopra l'Italia intera, fischia il vento in curia.
Per quelli che sono stanchi o sono ancora incerti, Lauro Farioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato di Duccio Galimberti.
Son morti sui vent'anni per il nostro domani, son morti come vecchi partigiani.
Marino Serri è morto a Protondelli, ma gli occhi dei fratelli si son tenuti asciutti. Compagni, sia ben chiaro che questo sangue amaro versato a Reggio Emilia è sangue di noi tutti.
Sangue del nostro sangue, nervi dei nostri nervi, come fu quello.
Che abbiamo al fianco adesso è sempre quello stesso che fu con noi in montagna, ed il nemico attuale è sempre ancora uguale a quel che combattemmo sui nostri monti in Spagna.
Uguale la canzone che abbiamo da cantare, scarpe rotte, pur bisogna andare.
Compagno Ovidio Franchi, compagno a Protondelli, e voi Marino Serri, Reverberi e Farioli, dovremo tutti quanti aver d'ora in avanti voi altri al nostro fianco per non sentirci soli.
Morti di Reggio Emilia, uscite dalla fossa, fuori a cantar con noi bandiera rossa.
E buonasera a tutti con la consueta puntata di Memoria Resistente di oggi, mercoledì 29 luglio, con la presentazione del libro che Alessia ci ha gentilmente fornito, di una storia veramente interessante, di Giuseppe Bonfatti, partigiano comunista. Qui, mentre appunto fuori fischia il vento e in furia la bufera, proprio il caso di dirlo, vogliamo, prima di iniziare a narrare la storia di questo straordinario compagno, veramente non c'è altro termine per definirlo, e volevamo ricordare appunto la lotta della cooperativa che ha citato prima Alessia durante l'intervista, di questi poveri lavoratori che non percepiscono un soldo di fronte all'enorme introito di denaro che Zed ricava da questi concerti. Quindi noi invitiamo chi ha coscienza di disertare in massa i concerti proposti da questi maledetti sfruttatori, che altro non fanno che arricchirsi alle spalle dei poveri proletari. Volevamo ricordare che anche oggi la triste locandina dei quotidiani locali, con la chiusura della Alison, ditta che si occupa di occhialeria, che lascia a casa 120 dipendenti. Speriamo che qualcuno intervenga, per carità, magari anche quel babbeo che sta a Roma, che ha detto che la recessione è finita. Vediamo se dovesse vivere lui di uno stipendio, quando te lo danno, cosa farebbe, che è bravo e bello. Quindi passiamo appunto con l'introduzione di Giuseppe Bonfatti, un partigiano comunista. Vediamo la storia di questo compagno, perché è straordinaria la sua storia, perché questo è un compagno che ha continuato 40 anni, 47 anni dopo quello che aveva lasciato interrotto nel 1944. 47 anni dopo, giovedì 8 novembre 1990, un giorno normale, di autunno inoltrato, e anche a Viadana, Bassa Mantovana, le giornate trascorrono come al solito, la fumana, la nebbia, soprattutto durante la notte e le prime ore del mattino, galleggia sulle campagne a volge rendendone indefiniti i contorni. Case e casolari rurali, in un bar del centro alcuni pensionati giocano a carte. Un altro anziano, che indossa un impermeabile consunto e sdrucito, con passo incerto, esile di salute precaria, entra nel barboni di vicolo San Filippo, con sotto braccio una specie di pacco avvolto in una carta di giornale. Oppici, grida, chi è Oppici? Uno dei giocatori si distoglie, molto contrariato del suo intrattenimento, e risponde con arroganza. Chi vuole Oppici? Sono io Oppici. Stabilito il contatto, i due, dopo aver parlottato per un po' di affari immobiliari, escono nel vicolo prospiciente, pochi passi, e Giuseppe Bonfatti, remo, impugna la gravina, parte metallica del piccone senza manico, lunga una sessantina di centimetri, che teneva celata nei fogli di giornale, e colpisce ripetutamente al capo il tarpiato, baffetti alla francese. Giuseppe Oppici, in pochi minuti, si consuma una vendetta coltivata per anni. Oppici muore, Bonfatti è sollevato. Ma questa storia inizia 47 anni prima, nell'autunno-inverno del 43. È il 5 novembre 1991, quando vedo per la prima volta davvero, non solo per immagini fotografiche, Giuseppe Bonfatti, il partigiano che dopo quasi 50 anni si vendica di quanto subito nell'inverno del 44. Nonostante il passo incerto, la fatica di una vita fatta di lavoro, gli umili indumenti che indossa, giacca a vento, tutte scarpe da ginnastica, capelli bianchi, il viso e il corpo segnati alle offese degli anni, la cosa che mi colpisce di più è la dignità che lo accompagna, testa alta, lo sguardo fiero, imbrigliato dai ceppi al guinzaglio di due carabinieri. Percorre il largo corridoio della Corte d'Appello di Brescia ed entra nella sala udienze. La presenza del pubblico, non so per quale norma giuridica e non mi interessa appurarlo, è interdetta. Dopo quasi un'ora di attesa, la Corte si ritira in camera di consiglio. In una stanzetta attigua, Giuseppe, seduto su una panca alla vista di pochi presenti e di soliti giornalisti e rapaci fotografi, sorride ironico, alza il pugno chiuso nell'inconfondibile saluto proletario e ad alta voce dichiara «Sono comunista stalinista». E lo ripete per un paio di volte, sembra voglia essere sicuro di essere stato sentito e capito. Con un po' di timidezza e circospezione, per aggirare l'autoritarismo delle guardie, per vincere una sua eventuale contrarietà, mi avvicino e mi siedo al suo fianco. Lo saluto, gli dico chi sono, perché sono lì, e sussurrandogli con un po' di presunzione da parte dei compagni di Brescia. Gli porgo due cartoline, una con la volante rossa imparata per via di Milano, e l'altra con raffigurato Iosif Yusgasili Vissarionovic Stalin. Mi ringrazia, di colpo l'espressione del viso si distende, diventa dolce. Gli occhi si illuminano quando percepisce che acceso il registratore mi accingo a dialogare con lui. Attacco, ho fatto quello che dovevo fare. Erano 40 anni che aspettavo questo momento, forse dovevo farlo prima. Cosa intendi dire, gli ribatto, con ho fatto quello che dovevo fare? E così inizia il nostro rapporto di conoscenza, in proprio limitato, che proseguirà in maniera epistolare, con una sola lettera che Giuseppe mi spedirà dal carcere milanese di Opera, in cui è rinchiuso. Proprio un anno prima, nel bel mezzo di una ben orchestrata messa in scena, sono voluto riportare la cronaca vincendo arcinote attinenti alla Seconda Guerra Mondiale, l'occupazione tedesca, la lotta di liberazione, il fantomatico triangolo della morte o il più politicizzato triangolo rosso, ovviamente emiliano, i delitti di Don Pessina e del capitano Ferdinando Mirotti, avvenuti nella provincia reggiana. Per Don Pessina venne perseguitato, arrestato e condannato con accuse infamanti e infondate il 27enne sindaco comunista di Correggio, Germano Nicolini, il diavolo quando era un ribelle della montagna. Per Ferdinando Mirotti venne accusato ed incarcerato il militante comunista reduce partigiano Egidio Baraldi. Nicolini e Baraldi verranno assolti entrambi e riabilitati dopo anni di carcere e persecuzione politica. Altro macro provvenimento, la storia della Corriera Fantasma, che è partita da Piazzetta Vescovado a Brescia e diretta in varie località del sud, scomparve misteriosamente con tutto il suo carico di gerarchi, militi e squadristi fascisti. Prepotentemente, come usano solitamente i mezzi di comunicazione di massa, scritti o parlati, Giuseppe Bonfatti era stato sbattuto in prima pagina, cercando di farlo passare come una sorta di ultimo dei samurai rossi, un po' disadattato, un po' anacronistico e sicuramente spostato. Uno spostato sociale che, come molti, ne aveva prodotti il fascismo, la guerra, la miseria e l'immigrazione. E così che anch'io apprendo l'esistenza di questo gappista degli anni 90, di questo novello nonostante l'età giustiziaria proletario. I giorni precedenti allo svolgimento del processo di secondo grado in alcune zone di Brescia, precisamente in Corsetto Sant'Agata, alle spalle del palazzo Van Vitelliano della Loggia, sede del municipio via Pietro Bulloni, strada situata sul retro della Corte d'Assise, d'appello, apparvero alcune scritte murali, ben fatto, buon fatti. Questo per evidenziare come l'immaginario politico venne sicuramente colpito dall'estremo gesto del partigiano mantovano. Quel giorno, 8 novembre del 90, i notiziari giornalistici di radio e televisione descrivono il partigiano comunista, tornato al Brasile dopo più di 40 anni di confino socio-politico umano per compiere la sua vendetta, come un fenomeno da baraccone, una sorta di donna barbuta, uomo scimmia e altri demenziali paragoni, come solo sanno fare psicosociologi d'accatto, indagatori di una realtà che alberga solo nella loro fantasia. Si sforzavano senza riuscirci, compatendo il poveretto, di trovare giustificazioni pietose nell'età, nello stato di salute e nella lontananza per così tanti anni dalla propria terra. Senza capire, senza rendersi conto che la guerra, una guerra, te la puoi portare dentro una vita, anche per tutta l'esistenza, e che non finisce come per incanto perché è certificata su carta bollata, con un armistizio o con un vero e proprio trattato di pace. Non è una data convenzionale ufficiale che pone termine a una contesa, specialmente se di classe. Questo tipo di guerra purtroppo fine solo quando uno dei contendenti elimina il suo antagonista. Anche la stampa di sinistra, l'Unità in particolare il Manifesto, cercano di dare una spiegazione politicamente corretta a questo avvenimento. Vogliono indagare la psiche di questo ex partigiano. Per me il termine ex non esiste mai, per me era un partigiano. Cercano di spiegarci cosa sia realmente avvenuto. Quel quotidiano che ancora si fregia l'etichetta di comunista manda inviati nel paesone del profondo nord mantovano. Si reca sul luogo esatto del misfatto, intervista cittadini vianesi, personalità politiche e sociali e ci risparmia il prete. Si pone domande, si regala risposte. Probabilmente sarebbe bastato riflettere sulle molte considerazioni, analisi, articoli e affermazioni spesso riportate dal giornale di via Tomacelli, che sarebbe trovata facilmente la risposta. Era in ultima istanza, si vuole un atto disperato, ma anche un gesto estremo e finale di quella tanto declamata lotta di classe, magari anche urlata in un qualche corteo dagli stessi redattori. Ma come spesso accade, un conto è teorizzarla, un altro praticarla, come in questo caso vederla praticata. Nessuno, scusate la presunzione, aveva capito, percepito, solo abbozzato che Giuseppe Bonfatti non era il carnefice, bensì la vittima. Vittima perché è costretta a subire 20 anni di dittatura fascista. Vittima perché ha patito lo squadrismo, responsabile dell'incendio e conseguente distruzione della sua casa. Vittima perché è incarcerato e poi rinchiuso in campo di concentramento. Vittima perché, nonostante possa essere annoverato alla schiera dei vincitori, ha dovuto emigrare a un paese della lontana America Latina per poter svolgere un'attività lavorativa. Vittima perché ha dovuto patire per 40 anni la condizione di esule. Vittima perché nessun giudice tribunale ha perseguito i suoi aguzzini. L'ennesima vittima del fascismo, 45 anni dopo la sua caduta. Ciò ad ulteriore conferma che non è e non può essere un atto ufficiale che pone fine alla contesa reale. Giuseppe è morto solo in uno stato di indigenza, abbandonato in un ospizio, aggredito da un cosiddetto male incurabile, ma soprattutto dimenticato tutti gli altri vincitori, sicuramente diversi da lui. E io direi, dato che abbiamo parlato della pianura dell'Emilia-Romagna, della lotta di un attimo che Alessia vuole intromettersi.
Mi intrometto giusto per dare anche qualche dato in merito a questa lettura, perché appunto, come stava giustamente dicendo Lachi, parliamo di Giuseppe Bonfatti, partigiano comunista, un testo di Fiorenzo Angoscini, un testo edito Colibrì e soprattutto una novità uscita quest'anno, un prezzo anche di copertina di 12 euro e vi assicuro che assolutamente li vale. Tutti. Fiorenzo Angoscini, anche per dare qualche informazione, è un giornalista che vive e lavora a Brescia e per Colibrì ha curato nel 2008 il dossier Strage di Piazza della Loggia a Brescia, 28 maggio 1974. Anche questo, dati i recenti avvenimenti, le recenti sentenze, diciamo che arrivano dopo parecchi decenni, una tematica assolutamente attuale. E quindi questo appunto per dare qualche informazione sul libro se volete acquistarlo. E poi, come sempre, se volete anche commentare la puntata, vi ricordo i contatti di radiazione, ovvero il 388 4292504, oppure abbiamo acceso anche le nostre pagine Facebook e Twitter per poter mandare commenti, suggerimenti e quant'altro.
E io direi, prima di iniziare la lettura dell'avventura partigiana, della lotta partigiana del compagno Bonfatti, io direi appunto di dedicare allora per tutti i compagni emiliani e tutti i partigiani emiliani caduti durante la Resistenza, la penura chiaramente di sette fratelli, anche per ricordare quell'unico caso in Europa di sette fratelli partigiani fucilati nello stesso momento. Quindi dedichiamo a Ovidio, a Ettore e tutti i fratelli Cervi, al padre Alcide, i gang con la pianura di sette fratelli.
In caso se toccasse sarebbe la prima lei a farlo, lei spesa. Per tanti anni ci hanno detto però che le fondamenta della democrazia erano quelle della resistenza. Dice, ma cazzo, adesso marito, perché il muro portante? Non sono andato a finire le fondamenta. Le fondamenta per me restano sempre le stesse, guai anche quelle a chi le tocca, e sono quelle del grande umanesimo contadino. Per questa storia vi dico ancora grazie e la dedico ai sette fratelli Cervi e Alcide, a tutti voi, la pianura dei sette fratelli.
Sette uomini, sette
E rieccoci qua dopo aver ascoltato in memoria di tutti i caduti partigiani dell'Emilia Romagna, non solo, e a tutti quanti i lavoratori in lotta comunque tuttora. Continuiamo a leggere la storia di Giuseppe Bonfatti, questo compagno che è tornato indietro dal Brasile dopo più di 40 anni per uccidere il suo aguzzino dell'epoca della resistenza, giustamente giustizia proletaria proprio, questo è il caso di dirlo. E quindi vediamo la brigata di Ricoazzoni, in cui è inquadrato anche Giuseppe Bonfatti, decide di aumentare l'attività nell'inverno 1943-44, l'attività di lotta contro il fascismo e i fascisti. Nella notte tra il 26 e il 27 dicembre del 43 compie un'azione di affissione e propaganda e di blocco di alcuni paesi. La consistenza numerica della formazione ha ormai raggiunto le 150 unità. Siccome durante un'analoga azione di affissione avvenuta nei primi giorni di dicembre, un nucleo combattente fu fatto segno di raffiche di mitra, si decise che tutte le azioni notturne, anche se non di battaglia, venissero condotte da partigiani armati. Gli obiettivi da raggiungere con l'azione del 26-27 dicembre furono così fissati: affissione di giornali e di manifesti redatti a mano, di contenuto fortemente antifascista e dineggiante l'attività partigiana, paralizzare completamente tutti i paesi della zona di competenza della seconda brigata per tutta la durata dell'azione, dimostrare con un atto di forza organizzativo militare di essere in grado di occupare tutti i paesi qualora si fosse reso necessario. L'iniziativa si svolse con regolarità, con gli effetti voluti. Inoltre, quando l'azione stava volgendo al termine, un gruppo di partigiani che si trovava nei pressi della caserma della Guardia Nazionale Repubblicana di Via Dana, avvistata una pattuglia di briganti neri, lancia contro di essa alcune bombe a mano. L'azione partigiana creò molto subbuglio, paura e preoccupazione tra le fila dei fascisti viadanesi. Il locale comando della GNR chiese rinforzi al capoluogo di provincia. I fascisti scatenano rappresaglie, effettuano perquisizioni, eseguono degli arresti a Viadana e in tutto il basso Mantovano. Il numero degli imprigionati di 10 ufficiali partigiani prelevati in tutto il territorio d'azione della brigata: Viadana, Mantova, Bozzolo, Mantova, Pomponesco, Villa Strada di Dosolo, Mantova. In particolare gli arresti di Viadana pare siano dovuti a un comportamento superficiale tenuto da uno dei comandanti di staccamento. Comunque, l'azione repressiva attuata dai fascisti rischia di smantellare l'intera rete partigiana operante nel Casalasco viadanese. I primi arresti vengono effettuati a Casalmaggiore. Poi, il 28 e 29 dicembre, tocca al gruppo di Ricoazione, il quale fortunatamente riesce a rendersi latitante e contemporaneamente cessano gli arresti. Grazie alla mancata cattura dei Ricoazzoni si salva gran parte delle armi di dotazione dei vari distaccamenti, mentre vanno perdute le armi individuali appartenute agli arrestati. Purtroppo tra essi figura anche Giuseppe Bonfatti, reincluso nel carcere di Mantova. Viene condannato da prima a 5 anni di confino, poi avviato al campo di smistamento di Fossoli, nei pressi di Carpi, in provincia di Modena. Dopo aver corso il rischio di essere deportato in Germania, il 16 giugno, insieme ad altri prigionieri, riesce in maniera avventurosa ad evadere. Con grande difficoltà raggiunge Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, e si ricongiunge con i compagni e riprende l'attività partigiana. Sempre in questo periodo, gennaio 44, si formalizzano accordi di collaborazione con Don Primo Mazzolari di Bozzolo, Mantova, con i combattenti di Tornata, Cremona e Romprezzagno, Cremona sempre, e con altre formazioni che agiscono da Bozzolo a Mantova con i nuclei di Gussola e con il comando di zona del Basso Reggiano. Vengono date alcune decisioni di rilevante spessore: intensificare l'attività di traghettamento oltre il Po di militari e partigiani che necessitano di spostarsi dalla Val Camonica all'Appennino, Reggiano e Parmense, e viceversa. Consolidare il rapporto di collaborazione e congiunzione organizzativa, politica e militare tra la regione Lombardia e l'Emilia, intensificare il servizio di informazioni, soprattutto per quanto riguarda i movimenti di truppe, convogli e individuazione di fortificazioni e depositi d'armi, ostacolare la viabilità sull'asse stradale Parma-Mantova-Brennero. Il mese di gennaio del 44 è contraddistinto da tentativi di rastrellamento nei confronti dei renitenti, ma sempre senza esito. In qualche caso, isolati militari antipartigiani prendono a fucilate e disarmano i militi che vorrebbero forzatamente rollare i giovani di leva tra le milizie e la Repubblica Sociale. La rigidità dell'inverno prova qualche problema nell'approvvigionamento alimentare, rendendo difficile soprattutto il vettovagliamento delle brigate operanti sull'Appennino emiliano. Il problema degli approvvigionamenti viene gestito di staccamenti di Cogozzo e Rivarolo del Re, congiuntamente ad elementi armati inviati al comando della Bassa Reggiana. La situazione si normalizza quando le forze partigiane si impossessano di un camion carico di generi alimentari, ottengono l'appoggio degli agricoltori e compiono requisizioni di forme di formaggio grandi in latterie della zona. Alcune avvengono con la collaborazione e l'esplicito accordo dei proprietari dei caseifici. Il distaccamento di Martignana Po si specializza nell'attività di produzione di documenti falsi, sia militari che di identificazione personale. Vogliamo ricordare che l'Emilia Romagna, dopo lo sfondamento del fronte di Cassino in Lazio, il fronte appunto si portò proprio in Emilia Romagna, quindi la lotta partigiana divenne veramente importante, perché andava a disturbare l'ultimo fronte di resistenza in Italia delle truppe nazifasciste che correva appunto un fiume che si chiama Senio e Lamone. Questi due fiumi divennero l'ultimo baluardo delle truppe d'occupazione naziste e di salvi fascisti in Italia. Intensificazione dell'attività partigiana. Nel mese di inizio anno del 44 era molto aumentato il traffico di convogli militari attraverso il ponte ferroviario di Casalmaggiore. Il passaggio cremonese era l'unico rimasto possibile per raggiungere il Brennero dopo il bombardamento aereo alleato dei ponti di Piacenza, Ostiglia e Ponte Lago Scuro. I primi giorni del mese, in prossimità di Piadena, erano stati sbullonati in curva i binari della strada ferrata. L'azione causò il deragliamento di un lunghissimo convoglio merci. Il comando alleato, nonostante le rumorose sollecitazioni, non procedeva al bombardamento del ponte. Lo fece solamente in giugno. Così, anche per evitare vittime civili e distruzione dei paesi limitrofi, il comando di piazza decide di provvedere direttamente. Il ponte di Casalmaggiore scavalca il Po e congiunge la sponda Lobardo-Cremonese con quella Emiliano-Parmigiana. Su questa sponda il ponte si protende in una zona boschiva senza abitazioni civili ed è sorvegliato da una squadra di militi. Grazie al lavoro di informazione svolto da un militante antifascista conoscitore della zona, delle abitudini e della forza dei fascisti, si riesce a sapere che i guardiani neri del ponte sono accampati in una tenda del bosco. Dopo aver reperito la balistite esplosivo proveniente da Parma e la consulenza di un dottore in chimica, si decide di procedere al minamento del ponte in una delle prime notti di nebbia del mese di febbraio. Congiuntamente all'intensificazione dell'attività militare, si procede nell'aumentare l'attività di sensibilizzazione e propaganda. A questo scopo, per incrementare la pubblicazione di volantini, manifesti e giornali volanti, si decide di impiantare una nuova più efficiente e funzionale tipografia nella zona compresa tra Via Dana, Boretto e Guastalla, sempre in provincia di Reggio Emilia. Arresti e disarticolazione e riorganizzazione. Il mese di febbraio, proprio il primo giorno, inizia con un'attuazione da parte dei fascisti di numerosi arresti tra i ribelli della libertà. In conseguenza di questa azione repressiva, le brigate partigiane non riescono a portare a compimento le azioni pianificate. Solo l'allestimento della tipografia, operazione passata, per competenze militanti di Reggio Emilia e Parma, viene realizzata. Gli arresti e l'opera di rastrellamento effettuati in numerosi paesi situati nella zona operativa vengono eseguiti direttamente dalla polizia di Farinacci e si estendono alle città di Mantova, Reggio Emilia, Parma, Massa Carrara e Firenze. L'avvenimento trova vasta eco negli ambienti fascisti, soprattutto nella città di Cremona. Gli squadristi si vantano di aver effettuato uno dei più bei loro colpi contro i sovversivi. Comunque pagheranno ben cari questi bei colpi. Gli arrestati del Calaslasco fino al mese di luglio del 1944 costituiscono la maggioranza dei detenuti politici cremonesi e mantovani. Ma nonostante gli arresti, l'attività partigiana continua il proprio percorso. Il servizio di traghettamento non subisce soste e interruzioni. Assistenza ai ricercati e ricovero di sbandati si intensifica. Vengono individuate nuove cascine dove rifugiare i militari disertori del fascismo. La reazione morde degli antifascisti aumentano. Il servizio di informazione partigiano prosegue il suo proficuo lavoro. Si segnalano movimenti di convogli nemici sulla ferrovia. Si individuano magazzini dove sono costruiti reticolati, pali e ingenti quantitativi di cemento per eseguire opere di fortificazione. Si ospitano gruppi di partigiani costretti a sfiancanti spostamenti da una zona all'altra. Si proteggono i perseguitati politici, si destinano forze fresche e distaccamenti di montagna. L'attività di propaganda, la fissione murale, diffusione di materiale resistente non conosce rallentamenti, sospensioni e ostacoli. Anche l'attività militare di sabotaggio continua organicamente. Il 15 marzo viene effettuato un lancio di bombe all'interno di una stazione di un magazzino bellico in cui i tedeschi custodivano radio ricetrasmittenti ed altro materiale necessario alla comunicazione. Sempre in marzo viene trafugato un plico di documenti militari e vengono disarmate le guardie di stanza Squarzanella, sottraendo divise, armi, munizioni e viveri. Le camicie nere si infuriano, effettuano rastrellamenti ma non riescono ad arrestare nessun ribelle. A fine marzo un gruppo di traghettatori, mentre stava avviando ex prigionieri inglesi verso Milano per farli passare in Svizzera, ingaggia una sparatoria con un manipolo di camicie nere. Viene progettato l'assalto al deposito tedesco di armi e munizioni di Rivarolo Mantovano, allestito nelle officine Allumini. L'azione dovrà essere sospesa per improvviso trasferimento delle talpe interne. Viene per la seconda volta assalito e disarmato il distaccamento della Guardia Nazionale Repubblicana di Squarzanella. Estate inverno 1944-1945. Il mese di giugno inizia con un fatto tragico e doloroso. 15 prigionieri militari russi, entrati in contatto con le formazioni viadanese, riescono a trafugare armi e munizioni, sottrarre foto e piani di fortificazione. Purtroppo vengono scoperti, 10 di loro sono fucilati sul posto e altri 5 vengono internati in un campo di concentramento in Germania. A metà mese vengono attaccati due presidi fascisti, il primo a Sant'Antonio di Cavallara viene disarmato, i combattenti a libertà si impossessano delle armi corte, identico colpo viene tentato contro quello di San Matteo delle Chiaviche, ma per un errore di pronuncia della parola d'ordine i fascisti aprono il fuoco mettendo in fuga i partigiani. In questo periodo la formazione assume tattiche e comportamenti a brigata di montagna. Gruppi di entità consistenti si spostano armati da una zona all'altra. Il loro inconfondibile abbigliamento, camicia, basco rosso garibaldino, si deve alla dominazione di Diavoli Rossi. Le azioni si seguono senza soluzione di continuità, vengono disarmate, pattuglie in ronda notturna, si effettuano irruzioni in case di fascisti e si assaltano caserme. Per cercare di fermare i continui attacchi, i repubblichini compiono numerosi rastrellamenti ed attuano intimidazioni nei confronti della popolazione. I partigiani sono costretti a sganciarsi dalla zona e trasferirsi nelle vicine province di Parma e Reggio Emilia. In luglio il gruppo operante nella zona di Rivarolo viene circondato in una cascina della piana di Bozzolo. Come al solito la pratica va al più della grammatica e nonostante l'inferiorità numerica i diavoli rossi riescono a fuggire all'accerchiamento. Rosi dalla rabbia e dalla frustrazione, i nazi tedeschi sfogano la loro furia distruttrice incendiando il cascinale vuoto. Non paghi, lo minano nel fondamento radendolo al suolo. Sempre in questo periodo vengono armati altri uomini ribelli con il reperimento di mitragliatrici, rivoltelle e bombe a mano. Azioni di sabotaggio sono compiute con taglio di fili a rete elettrica e telefonica. Si continua a diffondere stampa antifascista e si intima i brigati di neri di smetterla con le barbarie e crudeltà nei confronti di civili durante i rastrellamenti. A Via Dana il gruppo di Liquazzoni, di cui fa parte anche Giuseppe Bonfatti, prosegue nelle opere di sabotaggio contro le opere tedesche, affonda barche e distrugge mezzi e traghetti militari di notevole stazza. Vengono coordinati ed eseguiti interventi con le formazioni della Bassa Reggiana. La loro attività è intensa ed efficace. Poco dopo la metà del mese di settembre, il distaccamento di Villa Strada di Dosolo attacca il presidio repubblichino di San Giuseppe. L'azione, condotta di notte con audacia, celerità e precisione, porta al disarmo in tutti i 25 uomini di guardia che sono costretti a spogliarsi e a traghettare tutto il loro materiale su barche ancorate al Po. Tale manovra convince erroneamente le autorità competenti che l'azione è stata compiuta da uomini provenienti dalla vicina Emilia, così evitando rappresaglie e rastrellamenti nella zona del Mantonano e Cremonese. L'ultimo inverno, il tentativo di eliminazione del capo delle Brigate Nere. Dopo lo sfondamento di Rimini nel settembre del 1944, la sensazione di generale euforia prodottasi nella zona a cavallo tra le province di Mantova, Cremona, Reggio Emilia e Parma, ma anche in tutto il resto dell'Alta Italia, era che la liberazione e l'oppressione nazifascista fosse ormai imminente. Sommando a questo stato d'animo gli arresti e le deportazioni verso Bolzano degli antifascisti trattati a Via Dana, Rivarolo e Colorno, l'attività partigiana registra una battuta d'arresto, una pausa di riflessione, un momento di scarsa attività in questo scorcio d'autunno. Contemporaneamente i nazifascisti continuano le loro ronde armate con pantuglioni rinforzati, rendendo difficili gli spostamenti di vari gruppi partigiani. La notte del 19 novembre 1944 viene segnalato nelle campagne viadanesi il veterinario Omobono Fertonani, criminale fascista, capo delle Brigate Nere di San Matteo delle Chiaviche. Immediatamente avvertito dai partigiani di collegamento, Giuseppe Bonfatti da solo si attiva nella ricerca ed esatta individuazione del luogo dove si trova il losco figuro. Una volta rintracciato, constato che non può sparargli perché è accompagnato un altro uomo in bicicletta, lancia verso la sua figura una bomba a mano che per questioni di visibilità, era notte fonda in piena campagna, distanze ed ostacoli imprevisti non raggiunge il bersaglio, riuscendo solo a ferirlo. La camicia nera riesce a fuggire e mettersi al sicuro. Anche Bonfatti, nonostante le reazioni dei fascisti, riesce a dileguarsi. Il tentativo del capo partigiano di salire di Via Dana provoca una forte reazione che culmina la notte del 21 novembre in un bestiale rastrellamento durante il quale vengono catturati numerosi combattenti per la libertà, ben 35 tra sappisti e collaboratori di 60 complessivi che componevano il distaccamento. Purtroppo tra i perseguitati di fascisti, qualcuno indica in Giuseppe Bonfatti l'autore dell'attentato all'eliminazione del capo fascista. Bonfatti ricercatissimo e la sua casa verso la fine del mese di novembre viene data alle fiamme dalla Brigata Nera di Sabbionetta, capitanata da Clodeo Farina. Tra i briganti neri è presente appunto Giuseppe Opici. Gli arrestati trasferiti nelle carceri di Mantova e poi di Brescia vi restarono chiusi fino al giorno della liberazione. Questi avvenimenti, coniugati con il mancato spostamento della linea gotica, conferiscono morale ai nazifascisti, che riprendono gli rastrellamenti, causano sbandamenti, fiaccano la resistenza psicofisica tra le file già partigiane, già provate e ridimensionate per i continui arresti, e si giunge alla battaglia partigiana di Gonzaga. La notte tra il 19 e 20 dicembre 1944 avviene il più importante fatto d'arme verificato sulla provincia mantovana durante la resistenza, la cosiddetta battaglia partigiana di Gonzaga. Sino a quel momento l'attività antifascista si era espressa quasi esclusivamente con iniziative di propaganda, azioni dimostrative di sabotaggio di non eccezionale portata. Mantova e la sua provincia continuavano ad essere considerate dagli occupanti tedeschi terra tranquilla e sicura. I distaccamenti partigiani del Basso Mantovano e dell'Oltre Po autonomamente non sarebbero stati in grado di pianificare e realizzare l'attacco alle caserme al campo di concentramento di Gonzaga. Così il piano d'attacco ai presidi fascisti di Gonzaga viene condiviso con le formazioni partigiane attive nella Bassa Emiliana, nota come pianura dei ribelli. Veniva così chiamato il territorio della prima zona partigiana della provincia di Mona, il cui comune di Carpi era l'epicentro. I limiti geografici di questo territorio erano a sud del fiume Secchia e la linea di confine tra la provincia di Modena e Reggio Emilia, a est del fiume Secchia, a nord del fiume Secchia e la linea di confine tra la provincia e di Modena e Mantova. A ovest, la linea di confine tra la provincia di Modena e Reggio Emilia è segnata per buona parte dal torrente Tresinaro. Dal comando della seconda divisione Modena, diario storico, cronistoria del gruppo Brigate Aristide, dattilo scritto nel 1945. La necessità di questa azione era quella di rallentare la mossa in cui rischiavano di rimanere stritolate le forze nazifasciste, i GAP e le SAP modenesi reggiane. Quando il pericolo per l'esistenza di reparti e per la sicurezza della popolazione causato dai rastrellamenti divenne preoccupante, si passò agli attacchi di sorpresa di massa e si ebbero le azioni contro le caserme nazifasciste di Gonzaga, presidiate da 400 tedeschi e da militi delle Brigate Nere. Da Ivo Bruno Cannarini, divisione di pianura, in epopea partigiana. Così, nell'imminenza del Natale 44, si profila la necessità di compiere un'azione eclatante, sia in termini di partecipazione numerica che di effetto finale. La convergenza di interessi politico-militari tra le brigate Garibaldi che operavano nel sud della Lombardia e nel nord dell'Emilia-Romagna rende possibile un colpo di mano in grado di intimorire le forze repubblichine d'occupazione, tanto da costringere ad allentare la pressione che stava esercitando sui gruppi combattenti. Inoltre, le avanguardie politiche, con la testa dei militanti comunisti, intendevano offrire una prova di forza e dare una sforzata movimentista all'attendismo che contraddistingueva l'ambiente sociopolitico del promontovano. L'idea di colpire le strutture militari della cittadina del Basso Mantovano si concretizza dopo aver constatato che a Gonzaga erano attivi ben quattro potenziali bersagli per le formazioni combattenti. Un campo di transito per prigionieri di guerra, sorvegliato da una compagnia di guardia tedesca composta da una trentina di unità e da un contingente della Guardia Nazionale Repubblicana del Lavoro, con funzioni di polizia interna e militare. Dalla fusione della Milizia Volontaria di Sicurezza Nazionale con l'Arma dei Carabinieri e la Polizia dell'Africa Italiana. Quella del lavoro aveva il compito di svolgere l'opera di prevenzione presso i lavoratori per l'osservanza delle leggi sul lavoro. Mamma mia. Attendere all'osservanza di detta legge, di specie alla ricerca e cattura di coloro che si sottraevano alla precettazione o comunque ritardavano a presentarsi. Il suddetto contingente della GNR, forte di una trentina di uomini, era stato spedito specificatamente da Modena a Gonzaga alla fine del mese precedente. Altro obiettivo era rappresentato alla sede comando della settima compagnia del corpo ausiliario della squadra d'azione di Camicie Nere, 23ª Brigata Marcello Turchetti, costituita il 26 giugno del 1944 per sfogare il ribellismo. Ogni brigata porta il nome di un maiale caduto per la sedicente causa fascista repubblicana. Inoltre vi sorgeva la caserma a distanza di staccamento del 614º Comando della GNR. Per ultimo, ma non meno importante, c'erano i magazzini di pezzi di ricambio per i carri armati delle truppe corazzate tedesche attestate sulla linea gotica. L'allestimento del campo di Gonzaga è terminato alla fine del mese di novembre 1944, allorché iniziò la sua attività. Posto all'interno dell'edificio scolastico, quasi tutte le strutture erano state trasferite dal Durchgangslager di Fossoli, Modena, in fase di smantellamento. Il Dulag 152 di Gonzaga rimase funzionante pochi mesi. La battaglia partigiana lo rese inutilizzabile. Dall'azione partigiana di Gonzaga parlano dettagliatamente Vanna Mignoli nel libro Resistenza Mantovana 43-45 e Guerrino Frigio Franzini, Storia della Resistenza Reggiana, mentre un primo resoconto giornalistico venne pubblicato sull'Avanti, organo clandestino pedosocialista, del 10 gennaio 1945. Il foglio socialista, sotto un eloquente titolo, Grossa Battaglia a Gonzaga, descrive gli elementi e conseguenti esiti. A Gonzaga, grosso comune mantovano, confinante con il Modenese, 3 giorni prima di Natale, in realtà 19 dicembre, avvenne un grosso scontro tra volontari della Libertà e armati delle Brigate Nere, del presidio nazista. 6 autocarri carichi di volontari provenienti dall'Appennino si portarono sul far della sera in paese per liberare alcuni prigionieri renitenti, alla leva colà detenuti in carcere, in attesa di essere fucilati o di essere portati in Germania. Tagliati i fili di comunicazione telefoniche, occupate le case che guardano i nodi stradali, dai quali poteva venire qualche sorpresa. I volontari ruppero in 2 caserme, ove erano quartierati i nazifascisti, riuscendo dopo una accanita battaglia ad occuparle. Eliminata così ogni resistenza, i volontari di libertà si portarono a liberare i prigionieri, circa 350 internati nel campo di concentramento, parte dei quali si unì ai liberatori, prendendo così il proprio posto di combattimento. Risultato dello scontro che cessò a sera inoltrata, 26 morti nazifascisti, 20 tedeschi e 6 fascisti più alcuni prigionieri. I volontari lasciarono il paese ammonendo che sarebbero ritornati qualora la popolazione avesse subito rappresaglie. Anche le forze partigiane subiscono perdite. Durante l'attacco muoiono Alcide Garagnani, Scarpone e Alessandro, militare sovietico, da tempo arruolato nelle formazioni garibaldine, ma di cui non si è mai conosciuto il vero nome. E leggiamo anche la storia di alcuni protagonisti della resistenza partigiana riportati sul libro che narra anche la storia e la vendetta giusta, tra l'altro, sacrosanta di Giuseppe Bonfatti. Partiamo con la storia di Felice Montanari, Nero. Nello stesso inverno, pochi giorni dopo la battaglia di Gonzaga, ma già nell'anno nuovo, nel comune reggiano di Borretto, il primo dopo aver attraversato il Po venendo da Viadana, avviene un episodio di eroismo partigiano di notevole valore. gennaio 45, era già stato generoso di neve, i paesi e le campagne circostanti erano coperti dal manto bianco. La sera del 4 di quel mese, alcuni militanti della squadra SAP di Poviglio, a cui era aggregato Felice Montanari, nome partigiani, nero, mantovano proveniente da Canneto sull'Oglio, entrambi entrano nell'osteria di Giovanni Costa, situata in località Colombana, nei pressi del canale di bonifica Parmigiana, Moglia, Cavo, Fiuma. Di fronte all'osteria era stato un contingente fascista della divisione Italia, tra i più attivi nella lotta partigiana. Dopo aver disarmato i pochi soldati seduti ai tavoli, arrestano un maresciallo tedesco. Lo scopo dell'operazione era poter scambiare il militare tedesco con il combattente proletario Stello Salvini, catturato dai nazifascisti pochi giorni prima e detenuto nel carcere di Viadana. Mentre in corso l'azione partigiana, entra nell'osteria un bersagliere proveniente dal Veneto, Michele De Fazio, malvisto dei partigiani burettesi per i suoi comportamenti ambigui. Nonostante la prevenzione nei suoi confronti, grazie al fare suadente, riesce a convincere gli autori del colpo di mano a portarlo con loro. Dopo il sequestro, il comando partigiano si allontana costeggiando l'Argine nel canale di irrigazione, oltrepassando il ponte dei pescatori, poi per seguire la linea ferroviaria Borreto, Po, Reggio Emilia. Giunti davanti al casello ferroviario consentito con il numero 23 della ferrovia sopramenzionata, decidono di rinchiudere lo stadio al suo interno. Nel casello entrano il nero, il prigioniero tedesco e l'infido militare italiano. Felice Montanari congeda gli altri compagni, dicendo loro di tornare l'indomani per prelevare il militare nazista, così da poter procedere allo scambio dei prigionieri. Il giorno dopo, quando i garibaldini si apprestano a intavolare le trattative per effettuare lo scambio, apprendono con rabbia frammista di impotenza la venuta morte del nero. La giornata era iniziata in maniera strana, il grigio nevischio cadeva sulle case di Borretto e sulla sua campagna. Abbinano la lugubre presenza di tedeschi, militi dell'SS e fascisti della Regione d'Italia non lasciava presagire nulla di buono. Con la marmaglia nazifascista c'è anche il bersagliere Michele De Fazio, l'infame militare. Si era allontanato durante la notte, abbandonando il casello ferroviario, con la scusa di potersi cambiare, buttare la divisa e di indossare abiti civili. Nella costruzione semicivile a presidio della linea ferroviaria era rimasto a custodire il prigioniero solo Felice Nero, unico baluardo al numeroso contingente nemico ormai in agguato e pronto a intervenire contro il giovane partigiano. Verso le 14, primissimo pomeriggio 5 gennaio, tutti i briganti tedeschi e fascisti cominciano a tempestare il casello con numerosi colpi di mitra. Dall'interno, unico combattente per la libertà, Felice risponde al fuoco. In maniera vigliacca e disgustosa, i porci tedeschi ricorrono all'utilizzo di scudi umani, spingendo mitra alla schiena alcuni ostaggi rastrellati nelle vicinanze, contadini e cittadini del Borrettese, per convincere Montanari a liberare il maresciallo detenuto. Quando ormai un volume di fuoco di nazifascisti ha ridotto il carrello ferroviario ancora a brodo, all'improvviso esce libero il maresciallo tedesco. Dall'interno non si odono spari e non si sente nessun rumore. Felice Montanari, nero al pari del compagno Dante Di Nanni, dopo aver lasciato l'ostaggio per non cadere vivo nelle mani degli aguzzini, si è suicidato con un colpo di pistola alla tempia. Quando i brigati della SS, i loro servizievoli alleati del Digione Italia e gli altri militari capiscono che nessuno potrà più opporre alcuna resistenza, si catapultano all'interno del casello, distruggono le poche suppellettili, si impossessano degli oggetti personali di Ciotene Mantovano, afferrando il suo cadavere per le gambe, lo gettano alla finestra accompagnando il gesto con affermazioni volgari e disgustose. Ecco il porco, e abbiamo preso un bel cappone, con un chiaro riferimento omofobo sessuale. I capponi sono animali castrati. Ma come spesso è accaduto, eliminato l'uomo, la sua idea e il suo ricordo persistono nella memoria nel presente. Verso gli ultimi giorni del mese, due partigiani, Emotiglia e Giancarlo Panizzi, si introducono nel cimitero e depongono sul tomba partigiano combattente dei garofani rossi che formano la scritta «Ti vendicheremo». Michele De Fazio, trasferitosi a Parma, verrà ucciso poco tempo dopo. Gli ultimi mesi del regime, la liberazione. I mesi dell'inverno 44-45, siamo finendo gli ultimi stralci, gli ultimi minuti anzi. I mesi dell'inverno 44-45 sono contraddistinti da un relativo rallentamento dell'attività partigiana. Allo sfondamento della linea gotica avvenuto presso Rimini, Sant'Arcangelo di Romagna, che era compresa la linea, nel settembre del 44 non era seguita la spallata definitiva al regime fascista. L'inverno e la demoralizzazione conseguente erano stato solo un forte deterrente per l'attività di guerriglia. Solo nel febbraio del 45 riprende una certa attivismo di propaganda e iniziativa anche militare. L'ordine è di armare il maggior numero possibile di combattenti per la libertà e tenersi pronte per l'imminente insurrezione. A Martignana Po vengono usate armi tedesche del locale comando germanico. Si distribuiscono chiodi a tre punte per rallentare il più possibile lo spostamento di mezzi e il trasferimento di uomini. Sempre più militi della Guardia Nazionale Repubblicana disertano, consegnando le armi ai partigiani. L'attività di coordinamento per ottenere un buon risultato è molto curata e vengono stretti accordi e presi contatti con tutti i comandi partigiani confinanti e limitrofi. GAP di Borreto, Comando del Basso Reggiano, Brigata dell'Appennino Reggiano, Brigata Romagna di Eligio Boldrini, vogliamo ricordare il comandante Bulov, GAP di Gussola, Brigata del Mantovano, Comandi di Parma, Cremona e Milano. Tutto deve essere ben predisposto. In caso di necessità, l'attività di solidarietà e mutuo soccorso deve funzionare perfettamente. L'importanza di un rapido e sicuro successo è strettamente connesso alla necessità di impedire ulteriore distruzione dei paesi adagiati sulla sponda lombarda del grande fiume, oltre al necessario controllo di traghetti e rimorchiatori in navigazione sul Po, affinché le milizie tedesche restino imbottigliate e isolate dall'altra parte del corso d'acqua. Siccome si prevedono impegnativi combattimenti sulle rive del Po nella zona di Gussola, Casalmaggiore, Colorno, Viadana, Pomponesco, brigate partigiane della provincia di Parma e Reggio Emilia manifestano la loro disponibilità ad intervenire in caso di necessità. Il colpo finale a mortare il regime fascista viene sferrato deciso e potente la notte tra il 22 e il 23 aprile. L'insurrezione armata si sviluppa occupando caserme, i municipi e le postazioni difensive tedeschi lungo le rive del fiume. In particolare le località dove maggiormente ferve la battaglia sono Villa Strada di Dosolo, Cogozzo, Cicognara, Fossa Caprara, Pomponesco, Casalmaggiore e Gussola. Nei giorni compresi tra 23 e 28 aprile l'andamento della battaglia conosce fasi alterne, con rischi e esiti tragici per i partigiani e gli abitanti delle zone interessate. Sfondamento e linee di difesa da parte delle truppe tedesche assediate nel lido di Casalmaggiore, sull'isola del Po, prospiciente la cittadina della provincia cremonese, sfondamento tedesco nel bosco di Gussola, cacciata da Pomponesco, dove erano rientrate e avevano rioccupato quasi per intero il paese. Tedeschi, che numerosi ancora ben equipaggiati di armi e munizioni, resistevano accanitamente perché isolati ai propri comandi non ricevevano l'ordine di resa. L'insurrezione armata è ben organizzata, concentrata e coordinata. I primi mesi, i primi paesi a essere liberati sono quelli di Rivalorese. Nella notte tra il 24 e il 25 aprile parte l'attacco definitivo per la liberazione di Casalmaggiore, dove era ancora presente un numeroso contingente tedesco, forte di circa 400 uomini. Successivamente vengono liberati anche i vicini Casalbellotto, Roncadello, Cicognara, Vico Bellignano, tutti prospicienti al di là del Po, la provincia di Parma. Viadana inizia a respirare la liberazione completa totale il 23 aprile, quando la brigata nera del paese si scioglie a fronte alla crescente attività partigiana. Il giorno successivo i tedeschi intensificano l'attività di armamento e presidio delle postazioni sul lungo la riva del Po, sul territorio di Golena e sugli argini. Nel pomeriggio la situazione rischia di precipitare. Per evitare distruzioni e rappresaglie sulla popolazione civile si tiene un incontro col comando tedesco. La notte a cavallo tra il 24 e il 25 aprile il contingente tedesco abbandona la cittadina riverasca. Le operazioni tendenti alla liberazione del visore tedesco e del suo lacchè fascista sono terminate. La parola d'ordine Aldo dice 26 per 1 anche per Viadana e territori vicini si è concretamente realizzata. Al 30 aprile 45 possono considerarsi conclusi tutti i combattimenti e la zona sicuramente controllata dai partigiani. Scusa un attimo, to Alessia.
Ed è difficile rubare il microfono a Lachi per interromperlo, ma appunto si va in chiusura di questa puntata e un po' da quello che sicuramente avrete sentito a partire dalla lettura di questi stralci, questo è un testo assolutamente molto interessante, ma la cosa centrale è il fatto che la vicenda di Giuseppe Bonfatti, che come dicevamo all'inizio della puntata, nel novembre del 90 si è fatto giustizia da sé per quanto riguarda proprio l'uccisione del fascista Oppici, non so come si pronunci appunto, nel Mantovano. Comunque un compagno questo che ad oltre 40 anni di distanza si è fatto giustizia da sé, dimostra come i media e in generale il contesto politico l'abbia ovviamente attaccato e, come si diceva, l'abbia dipinto come un vecchio pazzo. Quella invece di Giuseppe Bonfatti è una vicenda che sicuramente dimostra come la resistenza non si sia fermata appunto al 45, ma di fatto lui stesso ha ammesso di essersi fatto giustizia decisamente in ritardo. Quello che emerge un po' da questo testo, secondo me, è il fatto che si tratta di un libro che assolutamente è in controtendenza rispetto a quelli che normalmente vengono pubblicati, perché siamo in anni in cui, lo diciamo tante volte, si pubblicano libri sullo stile di Pansa, quindi sullo stile appunto di denigrare la resistenza, di parlare di triangolo della morte e comunque di infangare quindi la memoria partigiana. Invece questo libro contribuisce proprio a ricostruire questa vicenda, ma soprattutto a contestualizzarla, perché quello che in questa fase, quindi nel 2015 e in questi anni, viene fatto è proprio una decontestualizzazione delle vicende. Quindi si guarda a quella che fu una guerra civile e una guerra di classe e politica con gli occhi appunto di oggi, e questo assolutamente è sbagliato. Quindi un testo che sicuramente consigliamo, sono stati letti diversi stralci, ma di sicuro ci dà una contestualizzazione in più, ci dà una vicenda che assolutamente è poco nota e che è bene in un certo senso anche rilanciare.
Sì, assolutamente poco nota, perché chiaramente che non vogliono far sapere a chiunque voglia inoltrarsi nella storia della resistenza italiana nel periodo 8 settembre 43, aprile 45, perché vogliono appunto, come diceva Alessia prima, nascondere, denigrare, revisionare ciò che è stata una delle più grandi lotte di popolo, appunto del popolo italiano, per scacciare via l'occupante nazista, il servo fascista, per cercare anche di costruire una civiltà, di costruire una società dove tutti quanti potessero avere un lavoro, dignità, casa, sanità e scuola. Mentre quello che stanno facendo adesso i revisionisti e comunque i nostri cari governanti è di distruggere e di reprimere qualunque persona, qualunque movimento che alzi la testa, possiamo vedere dalla Ottava, in Omos e tutti quanti quelli che lottano appunto per dignità di lavoro, come la cooperativa che lavora per la ZED. Quindi noi ricordiamo e vogliamo anzi che speriamo che la storia di Giuseppe Bonfatti venga moltiplicata per 10, 100, 1000 volte, per ricordare che è possibile lottare, anzi si deve. Quindi salutiamo tutti gli ascoltatori con il nostro canto chiaramente di chiusura, Fischia il vento, e speriamo fischi ancora, e a risentirci. Ciao a tutti.
Fischia il vento, urla la bufera, scarpe rotte, pur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. A conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Ogni contrada è patria del ribelle, ogni donna lui dona un sospir. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio del colpir. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio nel colpir. Se ci coglie la crudele morte, dura vendetta verrà dal partigian. Ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditor. Ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditor. Cessa il vento, calma è la bufera, torna a casa il fiero partigian. Sventolando la rossa sua bandiera, vittoriosi al fin liberi siamo. Sventolando la rossa sua bandiera, vittoriosi al fin liberi siamo.
Scrive la Gazzetta, non c'è pace sociale.